Marco. Primo capitolo. Nel viale gotico, all'ombra di una fitta e coprente boscaglia, partendo da una tribuna neogotica posta a lato della chiesa parrocchiale di San Martino, si raggiunge rettilineamente la Coffee House. Come da dietro un sipario, l'edificio compare all'improvviso attraverso i rami inclinati degli elci. Si sviluppa su due livelli, il superiore risulta terrazzato su tutto il perimetro. Al piano alto, in esterni, si possono notare quattro colonne in finto marmo con capitello corinzio, ringhiere ornate in ghisa, due statue ospitate in altrettante nicchie e una ricca volta cassettonata. Analoga architettura decorativa caratterizza il lato posteriore della struttura. Le quattro statue dello scultore Carlo Rubato rappresentano Leda, Pomona, ed Eflora. Il piano superiore, oggi raggiungibile abitualmente solo da un ponticello laterale, originariamente veniva raggiunto da una scaletta interna accessibile dal fianco della galleria, che attraversa il pian terreno. Un'iscrizione dedicata alla regina Maria Teresa e al principe Eugenio di Carignano, rammenta la visita dei reali in occasione dell'inaugurazione nel 1846. Sono ancora osservabili i bassorilievi, autunno e primavera, del Cevasco, gli interni della Coffee House, liberamente ispirati agli affreschi pompeiani raffiguranti figure femminili abbigliate con delicate tuniche sono opera del Canzio in figura del Danielli mentre gli stucchi sono attribuiti al Centenaro. Ai quattro angoli dell'ambiente si potevano ammirare altrettanti vasi in stile etrusco. Al centro del vano, su di un tavolo, veniva un tempo servita agli ospiti la cioccolata usando tazze e servizi decorati ad imitazione dello stile pompeiano. Al moderno visitatore è ormai solo consentito attraversare il corridoio con archi, che trapassa la Coffee House per affacciarsi sul proseguo del viale. L'angusto e buio ambiente di passaggio accresce nell'osservatore la sensazione di affacciarsi su di un grande viale classico. Lo sguardo viene quindi attratto dal piccolo ma pur sempre imponente arco di trionfo in ordine composito che chiude la visuale a fondo viale. Una piazzetta arricchita da una bassa fontana circolare con zampillo centrale interrompe lo svolgimento del breve viale, non più lungo di 90 m. Una sapiente collocazione della piazza gioca con l'occhio dell'osservatore lasciando invece credere allo stesso una maggiore lunghezza. Una doppia fila di vasi con agrumi accompagnava un tempo il visitatore attraverso il gaioso tragitto. Nell'arco di trionfo posto a fondo viale, tra le quattro colonne in ordine composito, l'osservatore può notare due statue raffiguranti l'abbondanza e la letizia realizzate dal Cevasco. Alcuni geni intenti a spargere fiori sui passanti impreziosiscono l'opera. Un'iscrizione posta in sommità all'arco, sormontata dallo stemma familiare coronato e sorretto da ninfe, invita il visitatore ad abbandonare le grandezze terrene preferendo la quiete e la semplicità della campagna. L'arco rappresenta probabilmente l'architettura, che meglio interpreta la visione teatrale e scenografica del parco. Il visitatore attraversando l'arco a tutto sesto dalla volta cassettonata, viene idealmente proiettato in un altro luogo, il romitaggio. Superato l'arco, l'osservatore nota un ambiente agreste immerso nella boscaglia e limitato, a breve distanza, da un capanno di campagna. Il visitatore disorientato dal repentino mutamento d'ambiente, certamente non trova conforto tornando sui propri passi. Lo smarrimento viene addirittura accresciuto dalla magica trasformazione dell'urbano arco di trionfo in semplice abitazione di campagna dalla muratura irregolare e dalla rustica copertura. Una volta abbandonata la vita cittadina il visitatore si addentra nella campagna incolta attraversando il capanno e risalendo i tortuosi sentieri della collina. Il percorso principale prevede, al bivio, di svoltare a destra verso il cosiddetto giardino tropicale di Il Belvedere. Se il giardino tropicale accoglie ancora aree piante, il Belvedere ha oggi perso il suo panorama affacciandosi su di un'area di recente edificazione. Sopravvivono invece le secolari sughere poste a far ombra ad alcune sedute. Uno stretto sentiero prosegue dolcemente sui fianchi della collina inoltrandosi in un fitto boschetto di camelli alcune delle quali di remota provenienza. L'ambiente risulta molto suggestivo nel periodo della fioritura ma anche durante la successiva sfioritura, quando i fiori, che cadono per intero, creano un compatto tappeto di colore rosso, bianco e fucsia. La salita attraverso i sentieri del parco proseguiva verso il piazzale dei giochi oggi purtroppo chiuso al pubblico e inutilizzabile per il rovinoso abbandono delle strutture ludiche in ferro. La giostra in ferro era costituita da un anello e quattro sedute mosse a mano da un addetto. Poco distante, un'altra giostra semovente raffigurava cavalli per uomini e carrozze per le donne. Il meccanismo e l'addetto della seconda giostra risultavano però celati alla vista perché nascosti in una buca coperta da un cespuglio. Attraversando un fitto boschetto di variegate specie, pini, lauri, agrifogli e corbezzoli, il sentiero girava intorno alla collina sino ad incontrare un capanno di campagna con lunghe sedute perimetrali, che invitavano il visitatore al riposo. Molto rilassante risulta la successiva tappa al laghetto sulle cui sponde spiccano una magnolia, una cascatella, una piccola barca ed un ponticello in legno. Un successivo capanno vicino ad una sorta di piccola cascata dalle limpidissime acque concludeva il percorso del parco dedicato alla spensieratezza e alla semplicità della vita agreste.